ritorniamo ad occuparci di quella parte di manifestanti del blocco nero che erano, come dire, si erano arretrati in via rimasta Corso Marconi e che, come ho già detto, gravitavano in questa zona ponendo in atto altrettante devastazioni ad attività commerciali, proprio quelle ubicate sul lungomare e che sono state un po' molto fotografate, il simbolo delle devastazioni di quei giorni in quel luogo. Mi riferisco agli uffici della società Area Banca e ABC Service di Via Rinassa, alla finanziaria Agos Itafinco, ecco, e alla concessionaria Italauto Ciaburri di Corso Marconi 30. I carabinieri incalzavano il gruppo, ecco, queste sono le devastazioni, io le chiamo così, non vedrei altro, ma poi andremo a vedere in diritto di cosa si tratta, però così non c'è altra parola per definire che cosa è accaduto e che cosa questi stanno facendo. Dicevo che i carabinieri incalzano questo gruppo, questa parte del blocco nero, il blocco si arretra ulteriormente e si asserraglia in piazzale Martin Luther King, dove erige delle barricate per impedire l'ingresso nell'area da parte delle forze dell'ordine. Solo alle 14.35 circa, a seguito di un'azione di sfondamento delle barricate, soprattutto della cancellata, che viene posto in essere anche attraverso l'impiego di un mezzo pesante, i militari dei carabinieri facevano irruzione in piazzale Martin Luther King, disperdono ancora una volta i manifestanti del blocco nero che si erano lì raccolti. Sul punto hanno deposto il tenente Odierna Viti all'udienza del 1 marzo 2007, il maggiore Vito Ruggeri e il tenente Loris Ditti all'udienza del 17 maggio 2005. E sempre in merito a queste circostanze hanno anche deposto due funzionari di pubblica sicurezza che erano impegnati nel dirigere l'ordine pubblico, e mi riferisco al dottor Antonio Rollo, che ha riferito in merito proprio all'allontanamento del Black Bloc lungo Corso Torino verso il mare all'udienza del 9/11/2004, e del dirigente Giacomo Venezia, che ha deposto il 26 ottobre 2004, proprio con riferimento a questa fase successiva dell'azione, che è culminata con la definitiva riconquista di piazzale Martin Luther King, coadiuvato in questo dal contingente dei carabinieri che era comandato dal capitano Nicola Bianchi, che ha deposto all'udienza del 19 ottobre del 2004. Ecco, avere parlato così nel dettaglio di quanto fatto dal blocco nero in tutte queste diverse dislocazioni non deve farci dimenticare che cosa stava succedendo più o meno contestualmente nel centro della città, nei pressi dei varchi che erano stati deliberatamente indicati come l'oggetto principale delle attenzioni, perché poi di fatto si voleva invadere questa zona rossa così vietata. E quindi contemporaneamente proprio a questa fase così connotata da scontri violenti tra elementi del blocco nero e le forze dell'ordine, si verificavano due contatti tra i manifestanti e le linee di delimitazione della zona rossa. In particolare, intorno alle 12, un primo corteo di giovani, peraltro disarmati e inoffensivi, si spostava da Piazza Lezzi, percorreva via Corsica, zona Carignano, e si portava a ridosso di uno sbarramento che era posizionato in corso Andrea Podestà, qua vicino, senza però creare particolari incidenti. Invece, contestualmente, un secondo corteo di manifestanti che provenivano dalla zona di Piazzale Kennedy e muovendosi lungo la direttiva Viale Brigate Partigiane Piazza della Vittoria, questo dato emerge pacificamamente dalle comunicazioni radio della Questura, si porta all'altezza di via Maccaggi, via Ippolito d'Aste, e parte di essi, sfilando all'altezza dell'intersezione con via Cesarea, tenta di sfondare lo sbarramento che era lì posizionato, scontrandosi con personale della polizia che era comandato, tra gli altri, dal primo dirigente della PS, dottor Piccolotti, che ha riferito di questa aggressione piuttosto violenta nell'udienza del 9 novembre del 2004. Nel corso di questi scontri che si verificano nella zona di via Cesarea, quindi una zona a ridosso della zona rossa, I manifestanti operano il danneggiamento esterno dei locali della Banca Carige, agenzia numero 1, che sono ubicati al civico 60, appunto, di via Cesarea. Nel frattempo altri manifestanti che erano giunti piuttosto alla spicciolata, provenienti da Piazza Carignano e dalla zona degli scontri di via Cesarea, percorrendo via Fieschi in discesa, sempre zona Carignano, raggiunge Piazza Dante e dà inizio anche in tale luogo a un lungo assedio mirato a forzare il varco della polizia. Sul punto ha riferito il dottor Guaglione, funzionario di pubblica sicurezza che è stato sentito all'udienza dell'8 giugno del 2004, che ha cercato di resistere a questi assalti, coadiuvato da personale dell'arma e soprattutto da idranti del Corpo Forestale dello Stato. Da segnalare che con sentenza 4 giugno del 2004 il Tribunale di Genova ha condannato Vivaleri, una cittadina francese militante del gruppo ATTAC. La sentenza è stata confermata in appello, direi, non so dire se è definitiva, comunque è stata prodotta, così come fatto storico. Comunque è stata condannata la cittadina francese attivista di ATTAC per i reati di danneggiamento e resistenza che ha compiuto proprio nel tentativo riuscito di violare la zona rossa commesso attraverso danneggiamento di una di queste grate protettive che erano posizionate in piazza Dante. Ritornando ai movimenti della parte più consistente del corteo del blocco nero, e cioè di quella che proveniente da Corso Torino abbiamo visto attestarsi in piazza Tommaseo verso le 13:15, dopo essersi mossa questa parte di blocco nero lungo via d'Assori, che poi di fatto è il percorso scelto dai cosiddetti tamburini, e via Montevideo, dove vengono di nuovo rovesciate, date alle fiamme, due che sono diventate un po' i simboli delle devastazioni. Mi riferisco all'autovettura Lancia Y e la Fiat Brava, intestata alla Winerent all'altezza del civico. Dicevo, questa parte del gruppo nero raggiunge l'incrocio tra Corso Gastaldi e via Tolemaide. Eccoci. Durante questo breve, peraltro, tragitto, ecco la Fiat Brava, nel momento in cui all'incrocio viene data alle fiamme, in maniera anche abbastanza pittoresca, perché se non ricordo male viene accesa la radio e viene dato fuoco con il volume della radio altissimo, mentre intorno tutti inneggiavano all'incendio della vettura. Durante questo breve tragitto vengono nel frattempo danneggiate le vetrine della ditta di porte corazzate Gedi di via Montevideo, vengono devastati gli uffici della società di autonoleggio Six Rand al 111 rosso e danneggiati quelli della società Geflo SRL al 113 rosso, oltre a varie vetrine del negozio di serramenti posizionato in via Montevideo 115 rosso. I tempi sono: alle 13:03:42 vengono segnalati, il passaggio del blocco nero in via Montevideo viene segnalato da una telefonata di un cittadino che appunto segnala l'incendio di Cassonetti in via Montevideo. Alle 13:08:25 il reperto 236, che ci offre questa tempistica, si vede parte del blocco nero che percorre via d'Assori e si sposta in direzione dell'incrocio con Corso Gastaldi. Alle 13:10:49 inizia proprio la devastazione del Six Trent di via Montevideo in croce Corso Gastaldi da parte dei manifestanti del blocco nero. Alle 13:12:07 viene dal reperto, il dato ci è fornito dal reperto 143-112, viene inquadrato Corso Torino in direzione del sottopasso ferroviario, ed è proprio la zona a monte tra il sottopasso e l'incrocio con Corso Buenos Aires, viene inquadrato Corso Torino, dicevo, e si notano i cassonetti e le campane per la raccolta differenziata del vetro spostati al centro della sede stradale, rovesciati e incendiati. Come già in precedenza, in relazione allo stesso tipo di danneggiamenti accaduti poco prima, bisogna sottolineare con forza che non sono quei danneggiamenti riconducibili al corteo del blocco nero in Sesto Stretto con riferimento a quanto accaduto nella zona Piazza Tommaseo e la zona verso la foce, ma alle 13:28:44 viene inquadrato il sottopasso ferroviario tra Corso Torino e Corso Sardegna. Si nota che i fornici del sottopasso sono liberi e non sono ostruiti da barricate, e questo dimostra che quel corteo che si muoveva là non è ancora transitato, ma nonostante questo ci sono palesi atti di devastazione posti in essere. Alle 13:23:06, e qui ritorna la telecamera, torna una delle telecamere del traffico, in particolare la Gastaldi, viene ripresa parte del blocco nero all'incrocio tra via Tolemaide e Corso Gastaldi, e si vede il caratteristico carosello fatto dai tamburini proprio all'incrocio. Alle 13:23:30, ecco qua, si vede il fumo della Fiat Brava, fumo e fiamme, che viene incendiata appunto alla confluenza, questa è, tra via Montevideo e Corso Gastaldi. Alle 13:27:42 un altro schieramento di carabinieri con uomini e mezzi blindati si muove su Corso Buenos Aires lato Levante verso piazza Tommaseo, e alle 13:28:45 si attesta all'incrocio con via Casaregis. Ormai in piazza Tommaseo non è più presente la Polizia di Stato, molto probabilmente è salita verso via Montevideo, mentre alle 13:33:47 vi si porta un contingente dei carabinieri che di fatto occupa tutta la parte di Corso Buenos Aires, compresa tra via Casaregis e piazza Tommaseo. Questo dato ci è fornito sia dalla telecamera Savonarola che dal reperto 143-112 della Polizia Scientifica, che proprio alle 13:31:20 riprende questo avanzamento del reparto dei carabinieri che a piedi si porta all'incrocio tra Corso Torino e Corso Buenos Aires verso piazza Tommaseo. Sempre con riferimento all'incendio di prima, ormai è un dato certo quando sia avvenuto questo incendio, alle 13:28:55 c'è un cittadino che segnala l'incendio delle autovetture in via Montevideo, e proprio con riferimento alla Fiat Brava, che però brucia già, e anche questo è un dato obiettivo, alle 13:23:30. Alle 13:28 i tamburini si spostano dall'incrocio Corso Gastaldi via Montevideo, dove nel frattempo erano transitati, verso via Tolemaide, e il corteo del blocco nero si accoda al pifferaio magico quasi e lo segue. Alle 13:30:31 la telecamera, anche questa telecamera del traffico, altra telecamera Verdi, inquadra via Tolemaide. Sullo sfondo al lato Levante si vede all'altezza dell'intersezione tra Corso Gastaldi e via Montevideo la colonna di fumo nero, che è molto probabilmente, direi certamente, riferibile alla Fiat Brava in fiamme che abbiamo visto prima. Dopo alcuni minuti di sosta, come dicevo, questi anarchici, gli anarchici e i tamburini incalzati dopo la zona, le forze dell'ordine, dopo essere transitati in piazza Tommaseo e via Montevideo, si spostano scendendo da via Tolemaide in direzione di Brignole. Prendendo l'attenzione su questi tamburini, questi che sono veramente un elemento tipico che connota, soprattutto che connota la giornata del 20, i tamburini si distinguono all'interno del corteo del blocco nero per il loro abbigliamento. Intanto si tratta di un numero esiguo, sono 9 se non sbaglio questi soggetti, sono personaggi completamente vestiti di nero, hanno caschi protettivi, maschere antigas, sono equipaggiati con strumenti a percussione e bandiere di colore nero su cui, su alcune delle quali sono stati disegnati parti del corpo umano, cioè polmoni, reni, fegato, cuore. E lungo tutto il tragitto del corteo del blocco nero ricompattato fino al suo scioglimento anticipano proprio come veramente dei pifferai il passaggio della devastazione e anticipano con i loro vessilli e questa marcia frum, questi suoni che poi alcuni hanno definiti funebri ma che non necessariamente lo sono, con queste marcette, tutte le successive devastazioni che il blocco nero pone in essere. Questo modo di precedere era già scomparso in precedenza, e in particolare nel corso degli incidenti che erano occorsi a Praga nelle manifestazioni del 2000. La documentazione su questi soggetti riversata nel dibattimento è copiosa e soprattutto sul loro modo di agire, su questa capacità di catalizzare la violenza e anticiparla, ha riferito nel dettaglio il test Giacomo Amadori, un giornalista di Panorama, che nel corso dell'udienza del 29 settembre 2004 ha raccontato dal di dentro, perché ha seguito tutto il percorso del blocco nero proprio a fianco a questi tamburini e ci ha proprio fornito una testimonianza diretta di questo modo di procedere e di agire. Alle 13:42:05, mentre fino a questo momento in questa zona viene inquadrato un regolare traffico veicolare, si vede comparire da Corso Sardegna lato mare, si vedono comparire i primi manifestanti travisati appartenenti al blocco nero. L'inquadratura non è delle migliori, perché la telecamera è puntata verso l'incrocio di Corso Sardegna lato monte, parliamo sempre di una telecamera del traffico, la telecamera Giusti, cioè aperto 57D, ma si comprende che, come dicevo, io questi tempi sono molto importanti e continuo a essere noiosamente insistente, perché poi serviranno anche a ricostruire in un secondo momento tutte le vicende dell'incrocio e delle vicissitudini legate al corteo delle tutte bianche, che in questo momento alle 13:42 molto probabilmente, poi vi ritorneremo, incomincia a muoversi dallo stadio Carlini. Alle 13:43 un cittadino segnala in Corso Sardegna la devastazione in atto da parte sempre di manifestanti del blocco nero degli uffici della motorizzazione civile. Alle 13:43:42 per comprendere la concitazione dei cittadini, la preoccupazione dei cittadini, perché quando parliamo di devastazione e saccheggio bisognerebbe davvero, e anche qui ribadisco che la storia del G8 basterebbe, non sarebbe sufficiente, però è ampiamente descritta questo senso di precarietà, questo senso di pericolo in queste telefonate concitate che i cittadini incominciano a fare alle forze di polizia. Dicevo, alle 13:43:42 un cittadino segnala l'avvenuta devastazione da parte dei manifestanti del blocco nero del distributore del carburante Erg in via Tolemaide, angolo via Casaregis. Il passaggio del blocco nero in questo punto deve ritenersi obiettivamente avvenuto tra le 13:30 e le 13:40, perché il transito dei manifestanti del blocco nero in direzione ponente è confermato anche dalle immagini del reperto 188-18, che alle 13:43:10, sul video viene riportato 13:46:20, comunque il giro 42:05, riprende l'incrocio tra via Montevideo e via Tolemaide ormai sgombro, e i manifestanti del blocco nero infatti si sono già spostati nella zona di via Tolemaide, corso Torino, corso Sardegna. Alle 13:48:40 un altro cittadino segnala la realizzazione di barricate in legno all'uscita dei fornici del tunnel ferroviario tra Corso Torino e Corso Sardegna e conferma l'attacco in corso da parte del blocco nero alla sede del Corriere Mercantile, alle Poste e al distributore di carburanti EP. Tenete presente che tutti questi distributori che vengono saccheggiati e danneggiati sono distributori di carburante che sono situati all'interno della città in prossimità di palazzi, quindi non sono aree isolate ma si trovano in centri nel centro abitato, con tutto quello che potrebbe conseguirne dal loro incendio e dalla loro devastazione. Alle 13:49:06 viene inquadrato l'incrocio tra Corso Torino e via Tolemaide all'altezza del sottopasso ferroviario. Questo incrocio appare ingombro di manifestanti e si tratta delle fasi immediatamente successive al passaggio del blocco nero. Ecco, questa è una delle immagini a cui sto facendo riferimento. Soprattutto nelle immagini delle 14.04 e 14, il sottopasso ferroviario si mostra, questa è una foto dal di dentro, con i fornici ostruiti da barricate, e i manifestanti del blocco nero si vedono affollare la parte finale, lato mare, di Corso Sardegna. Queste foto sono del reperto 143-112 della Polizia Scientifica. Alle 13.51 e 25 compare all'incrocio di Piazza Giusti uno dei soggetti che sono già stati notati e che abbiamo riferito al cosiddetto gruppo Cugnaschi. È un soggetto con pantaloni rossi e K-Way di colore bianco. Questo dettaglio ce lo fornisce la telecamera Giusti, reperto 57D. Alle 13.55 viene segnalata dalla centrale operativa delle forze dell'ordine l'incendio in atto presso il distributore del carburante IP, sito alla confluenza tra via Archimede e Corso Sardegna. Alle 13.53.07 una persona dalla sede del Corriere Mercantile in Corso Sardegna segnala la già evidenziata attività di devastazione in atto da parte dei manifestanti del blocco nero sia contro la sede del giornale che appunto nei confronti del distributore di carburante. L'arrivo del corteo, la cartina è, poter riuscire è indicativa, ma se ci si sofferma si vede proprio che dopo gli scontri nella zona di Piazza Paolo da Nove, nella zona delle Foce, il gruppo, il corteo del blocco nero in maniera non si sa se spontanea meno, ha proprio, come dire, iniziato un vero e proprio percorso di devastazione che ha tutta una sua, come dire, strategia, perché poi di fatto cercherà questo corteo, seminando sul suo cammino ogni possibile danneggiamento, di arrivare attraverso la zona di Castelletto ai varchi della zona rossa che sono situati in altra parte della città e di cui vi diremo. Però il proseguire di questo corteo e l'arrivo in piazza Giusti segna l'inizio delle devastazioni in questa zona della città, quindi la zona al di là della ferrovia, essendo poi transitati dal sottopasso. In particolare in questa zona si segnala, anche perché è oggetto di specifiche contestazioni, la devastazione e il saccheggio del supermercato di Perdì di piazza Giusti. Sul punto sono stati sentiti numerosi testimoni, tra cui Criste Ugo, che è stato sentito all'udienza del 4 maggio 2004, e Patti Anna Maria, che è stata sentita anch'essa all'udienza del 4 maggio 2004. Questi soggetti sono abitanti della zona che si sono affacciati e hanno visto in diretta che cosa accadeva. Non sto qui a ripetervi nel dettaglio quelle che sono state le dichiarazioni, vi ho indicato le udienze in cui sono state rese, basta dire che uno dei testimoni ha detto che ha visto aprire le saracinesche del supermercato, che peraltro erano state rinforzate per come ci ha riferito il titolare, ha visto aprire le saracinesche come una scatola di sardine. Dopodiché questi testimoni avevano visto depredare e distruggere bottiglie di ogni sorta, distribuirsi tutti gli alimenti, portandosi via assolutamente tutto dal supermercato, compresi i carrelli con cui di fatto poi si allontanavano. All'inizio i soggetti non erano numerosi, sono andati poi man mano aumentando, erano sì vestiti di colore nero, ma vi era presente anche altra gente. Sempre sulla devastazione della zona ha riferito sempre all'udienza del 4 maggio 2002 anche Pignatelli Gino, che dà atto di aver assistito alla devastazione del supermercato del di Perdì, ma di aver assistito anche alla devastazione del negozio del figlio, che era un gommista che aveva proprio il negozio in Piazza Giusti. Aveva anche assistito alla devastazione della Banca Intesa Credito Italiano. Diceva un'altra cosa interessante che connota, come abbiamo detto all'inizio, l'agire del gruppo del blocco nero. In particolare il Pignatelli aveva visto che questi soggetti vestiti di nero che avevano proceduto alle devastazioni Subito dopo si liberavano di maglie, felpe e cappucci di quel colore, rimanendo con le loro magliette colorate come se fossero pacifici manifestanti. Sui danni apportati al supermercato di Piazza Giusti ha riferito, come dicevo, il legale rappresentante della catena di distribuzione dei supermercati di Perdì, Avio Alessandro, alla udienza del 4 maggio del 2004. Se non sbaglio, ha quantificato i danni. Il supermercato, nonostante fosse stato protetto, fossero state approntate protezioni, era stato completamente devastato e saccheggiato. I danni, se non vado errata, erano sul circa 222 milioni di lire, ma la cosa più grave è stato il fatto che l'attività del supermercato poteva essere riaperta solo nel successivo mese di ottobre rispetto ai fatti che erano avvenuti nel luglio. Sempre in merito alle devastazioni nei pressi di Piazza Giusti, sono stati escussi, sempre all'udienza del 4 maggio del 2007, anche i testi Francini Rolando e Vignolo Angelo. In particolare l'ultimo all'epoca era il titolare della stazione di rifornimento dell'IP, oggi Agip, di via Archimede 177 Rosso, una stazione saccheggiata e devastata più o meno tra le 14 e le 14:30. Questa è una testimonianza, abbiamo poi dati obiettivi che vi ho riferito prima, così aveva detto il test, e come ho detto fanno ovviamente i veri dati sono quelli forniti dalle telecamere del traffico. Alle 13, ritornando appunto a questi dati obiettivi, al di là delle testimonianze di questi soggetti coinvolti a vario modo in queste devastazioni, alle 13:56:01, questo è il dato, un cittadino telefona alle forze dell'ordine per segnalare la devastazione in atto degli esercizi commerciali, in particolare appunto del Diperdì di Piazza Giusti e del distributore di carburanti dell'IP. Alle 13:56:46 la telecamera Giusti inquadra Piazza Giusti verso Piazza Manzoni. Si nota il corteo del blocco nero che ha riempito la piazza davanti al Diperdì e ha già iniziato a spostarsi verso Piazza Manzoni, Ponte Castelfidardo, via Canevari. E in questa fase si vede nuovamente il soggetto già indicato come appartenente al gruppo Cugnaschi, un soggetto con pantaloni rossi e kawaii bianco, seguito dal soggetto numero uno con la maglia gialla, che si spostano dalla zona prospiciente al supermercato di Perdì verso l'incrocio con Corso Sardegna e fanno poi anche ritorno sui propri passi. Alle 13:57:06 la devastazione del Diperdì risulta iniziata, sempre perché c'è la telefonata del cittadino di cui dicevano, sullo sfondo prima di Piazza Manzoni, sempre grazie alla telecamera Piazza Giusti, si possono vedere i tamburini che fanno il loro carosello con le bandiere nere. E alle 13:57, questo già lo sappiamo, il distributore IP di Corso Sardegna è di fatto in atto la sua devastazione. Alle 13:59:37 la telecamera di Piazza Savonarola, quindi ritorniamo sull'altra telecamera, inquadra Corso Torino, lato Monte, in direzione del sottopasso di Corso Sardegna. In questo momento si notano molti manifestanti presenti in quella posizione, il passaggio è abbastanza sgombro perché è già passato buona parte del corteo del blocco nero, si vedono però chiaramente fumo e cassonetti incendiati e rovesciati. C'è uno zoom alle 14:01:38 che mostra la evidente presenza di barricate all'interno del tunnel in tutti e tre i fornici. Questo è un reperto sempre telecamera Savonarola. Perché bisogna evidenziare ed è bene tenere a mente questo particolare? Perché noi sappiamo che a un certo punto i carabinieri guidati dal funzionario di PS Mondelli sono chiamati a fronteggiare le devastazioni e l'assalto al carcere a Marassi e sono quindi costretti, tra virgolette, a transitare da quella parte e ci hanno detto, questa è una circostanza che è obiettivamente riscontrata, che l'interno dei tunnel sotto cui avrebbero dovuto transitare erano pieni di persone comunque inagibili. Alle 13:59:18 l'elicottero della Polizia di Stato riprende Piazza Giusti E a questo punto si nota la presenza all'incrocio di numerosi manifestanti del blocco nero che alle 14.00.07 proseguono, la folla è consistente e si vede la prosecuzione del saccheggio del supermercato. Questo reperto, che va a confortare il reperto delle telecamere del traffico, è il reperto 188 e 18. Sempre dal reperto 188-18 si ricava questo dato, cioè che alle 14.01.01 l'elicottero della Polizia di Stato riprende Piazza Manzoni e riprende il passaggio dei tamburini che aprono il corteo del blocco nero che si dirige verso Ponte Castelfidardo. Alle 14.03.13 riprende nuovamente Piazza Giusti, dove si nota ancora una consistente presenza di manifestanti del blocco nero, e